Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Todo cambia, la puntata di quest'oggi è venerdì 22 gennaio 2021. Carlo Sorrentino lo vedo anche in video sui nostri social. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ma, insomma, a chiusura della settimana tra centenario del PC, crisi di governo, possibili nuovi partiti in gestazione, insediamento di Biden, eccetera, eccetera, diciamo che le notizie da commentare quest'oggi non ci mancano. Lei che cosa prende dal mazzo?
Ma partiamo dall'evento più importante, che è l'insediamento di Biden, su cui però c'è poco da dire, perché grazie a Dio è andato tutto bene, anche perché abbiamo visto una Washington militarizzata come non mai, una cosa un po' inquietante. Tra le paure per i fatti recenti e ovviamente le difficoltà del Covid, quella folla festante che sempre ha accompagnato questo evento è stato invece sostituito da questa innumerevole quantità di militari. Però al netto di questo dobbiamo sperare che l'America si rimette a fare l'America, cosa che ovviamente non vuol dire che torneremo indietro con la storia, perché è evidente che il mondo sia diventato multipolare, ma tutto il mondo, direi, soprattutto noi europei, per mille motivi, abbiamo bisogno dell'America. E diciamo che sulla capacità di Biden di ricostruire quanto prima uno spirito, diciamo così, di comunanza, credo che dobbiamo tifare tutti, anche quelli che sono diversamente anti-americani o diversamente tiepidamente americani. E poi veniamo
Sì,
alle faccende di casa
veniamo
nostra.
alle faccende nostre. C'è un ponte, come dire, che collega attraverso l'Atlantico l'Italia e gli Stati Uniti, e quella di una possibile scissione del Partito Repubblicano, fatto abbastanza inedito, diciamo così, negli Stati Uniti, anche come atteggiamento politico. Cioè, lì c'è due grandi case, come dire, il mio intento è quello di prendere il sopravvento, non di farmene un'altra, diciamo. Invece qui è successo qualcosa, si è rotto qualcosa.
Eh sì, lì diciamo poi, questo è davvero il ponte che ci può riportare in Italia, cioè questo processo di iperpersonalizzazione della politica, per cui Trump, per carità, come sappiamo bene, è stato eletto dai repubblicani, ma Trump è Trump, come Berlusconi era Berlusconi, come Renzi è Renzi, e
E come Conte Conte?
come rischiamo. Non me ne voglia il mio Presidente del Consiglio, ma rischiamo che anche un personaggio politico bizzarro come costruzione della sua politicizzazione, no? Perché è un signore che a 50 anni nessuno conosceva e faceva un altro mestiere, però anche lui sembrerebbe ora accreditato di un, poi voglio vedere nelle urne, ma
Chiaro.
comunque. Oggi la politica la facciamo sostanzialmente sui sondaggi. Noi parliamo, abbiamo parlato per un anno di Salvini al 30, ora della Meloni al 20, mentre però in Parlamento ci sono tutti altri rapporti di forza. Però detto questo, appunto, anche Conte sta diventando Conte. Ecco, questa iperpersonalizzazione, che secondo me è un dato molto negativo per vari aspetti, e che troviamo anche negli Stati Uniti con Trump. Ho come l'idea che però negli Stati Uniti, io non so quanto possa durare questo fenomeno di Trump, però ne abbiamo sbagliate talmente tante su di lui,
Certo.
potremmo continuare a sbagliare.
Però professore, è chiaro, il Parlamento ci racconta di un equilibrio politico che trova una sua sintesi qualche tempo fa, ma un giorno dovremmo tornare a votare comunque, prima o poi, mi verrebbe da dire. E tra l'altro con il taglio dei parlamentari, eccetera, eccetera.
Sì, voteremo nel 23 perché nessuno vuole andare a votare. Poi, come abbiamo sempre detto anche da questi microfoni, a volte la politica, come anche i fatti di questi ultimi giorni dimostra, prende, come dire, delle accelerazioni. Sentivo questa espressione gergale che usiamo spesso e che mi pare particolarmente adeguata. Poi scappa il freno, scappa la frizione e si arriva dove nessuno vorrebbe. Quindi questo può essere. Però non credo, perché in realtà nessuno vuole andare al voto, perché più più o meno nessuno è preparato, anche nel centrodestra mi sembra che la stessa virulenza di Salvini sia attenuata da alcune contrappesi interni, da questa insidia della Meloni, quindi io credo che si continuerà abbastanza male così, è quello che il paese sostanzialmente non dovrebbe volere, perché è una somma di debolezze, ma la politica italiana, oserei dire forse da tempo immemore, va avanti così. È da Tangentopoli che noi sentiamo parlare sempre delle esigenze delle stesse cose, per esempio di una riforma elettorale, l'abbiamo cambiata 3-4 volte, ma in realtà senza mai trovare un assetto adeguato. Ora pare si torni, come nel gioco dell'oca, alla casella 1, al proporzionale, che è, come dire, la dichiarazione esplicita, non gli affamo a fare diversamente, e il proporzionale è quello che porta a quello che volgarmente viene chiamato il mercato delle vacche, che si badi bene, non è nato in Parlamento l'altro giorno Hong Kong. È sempre esistito. Quello, un altro tema è che ora però questo mercato è più intollerabile. Vuoi perché forse i cittadini hanno cominciato a sviluppare un po' di anticorpi, ma vuoi anche perché questo mercato viene trasmesso minuto per minuto, insomma, no? Mentre prima accadeva, ma tu non lo vedevi. Ora, devo dire, io, essendo una persona pervertita, come probabilmente anche lei, ho seguito tutte queste questioni.
Abbiamo di queste perversioni, esatto.
Sì. Davvero sarebbe meglio averne di altre. Però, avendo queste perversioni, ho seguito tutte queste maratone mentane, era davvero, a un certo punto l'ho trovato pornografico. Cioè, noi abbiamo
realistico, sì, infatti, non c'è dubbio.
Noi abbiamo parlato per giorni e giorni su 154, 155, 156, 158, insomma, lei che ha tradizioni partenopee come me, e davvero si davano i numeri all'otto, insomma, no?
Sì.
L'italiano medio perché dovrebbe seguire queste cose? Uno che non è pervertito come noi, perché dovrebbe seguire?
Ma infatti, se un suo collega di un'università, come dire, di un altro paese, anche europeo, non c'è bisogno di andare troppo lontano, dovesse domani chiamarla e chiederle: senti, Carlo, ma da collega a collega, ma mi spieghi che è successo in Italia?
Ma le dico
Renzi,
quello
che... Renzi, virgola, perché? Punto di domanda. Lei lo saprebbe spiegare?
Dunque, allora le rispondo sul collega con un aneddoto. Un paio d'anni fa andai in Spagna, un ciclo di lezioni, e parlando appunto dei colleghi spagnoli cercavo di capire la loro situazione, e loro mi rispondono con un simpatico: purtroppo stiamo diventando come voi.
Simpatici.
Però mi sembra non ce l'hanno fatta del tutto, insomma. teniamo un primato, continuiamo a mantenere un primato. Venendo al Renzi, perché c'è un motivo. Renzi non si poteva e non si può più permettere di stare in un'alleanza con un nuovo partito che non riesce a schiodarsi dal 2%, che viene surclassato fino anche da Calenda, e vedere crescere la leadership di Conte, che in quest'ultimo anno se n'è strabattuto di tutti i suoi alleati e ha lavorato per conto suo, credendosi, come dire, costruendosi un grande credito. E quindi sostanzialmente Renzi, a questa definizione della situazione, non ci poteva più stare. Quindi tutti hanno detto una mossa incomprensibile. Secondo me invece in qualche misura è comprensibile. Poi forse lui non si aspettava che la corda si sarebbe strappata, lui forse non si aspettava che gli altri alleati lo avessero lasciato così solo, però lì diciamo c'è un po' di insipienza nella lettura politica di Renzi, che dovrebbe aver capito almeno da quando D'Alema e Speranza, che facevano parte del suo stesso partito, brindarono alla sconfitta del loro partito al referendum del 2016. Avrebbe dovuto capire che il primo interesse del PD e di buona parte della sinistra è togliersi di torno Renzi. E quindi, diciamo, è comprensibile questa mossa di Renzi, che però mi sembra nello stesso tempo dettata anche da una certa dose di disperazione. E in qualche modo comprensibile anche la pavidità del PD. Il PD senza muoversi sostanzialmente potrebbe ottenere due risultati: mettere fuori il gioco Renzi e in qualche modo un po' aver accorciato le unghie che stavano incominciando a diventare un po' troppo affilate di Conte. Ovviamente è una strada rischiosissima e strettissima, perché poi bisognerà vedere se questo governo totalmente minoritario continua ad andare avanti. Come tutti hanno detto, siamo ancora in una partita molto molto difficile. Il problema è che non stiamo in un momento normale, quindi avremmo bisogno di un governo solido, ma devo dire con grande onestà, questo non è colpa né di Renzi né di Conte, e direi nemmeno di Zingaretti o degli altri. È colpa, torniamo a quello che dicevo prima, che in 30 anni non siamo riusciti a costruire un sistema elettorale solido, per cui oggi ci fosse anche il peggior candidato ai nostri occhi, ma che abbia la forza di farci capire che cosa vuole fare e come contrattare con l'Europa. E quindi, e torniamo al motivo perché Biden è la cosa più importante della settimana, e quindi diventiamo sostanzialmente, con queste nostre scaramucce, con queste nostre debolezze, pure con i 200 passa miliardi del recovery fund, diventiamo sempre più irrilevanti sulla sfera europea, insomma, tollerati con tutto ciò che questo comporta.
Questa è la parola terrificante, infatti, irrilevanti. Professor Sorrentino, grazie, buon fine settimana, grazie, e a venerdì prossimo.
A tutti, a venerdì, arrivederci.